Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Non deve essere un privilegio per pochi. Anche in Svizzera si discute su chi deve approfittare del vaccino anti-Covid, quando e se sarà pronto. Niente spostamenti troppo lunghi, ma gli svizzeri non rinunciano alla gita per l'ascensione, prese d'assalto le destinazioni alpine più apprezzate. L'Italia ribadisce di voler aprire le frontiere il 3 giugno, l'Austria replica in maniera dura. Sarebbe irresponsabile, secondo il cancelliere Kurz, che rilancia il turismo domestico. Cuba tiene sotto controllo l'epidemia e invia le sue brigate mediche nel resto del mondo. Nel radiogiornale Focus sull'isola che, grazie al sistema sanitario, incassa valuta estera pregiata. Il vaccino contro il Covid-19 sarà accessibile a tutti oppure verrà data la precedenza agli americani? Da qualche giorno è questa la domanda che preoccupa la comunità internazionale. Sulla questione si è espresso anche il Consiglio federale. Deve esserci un accesso equo per tutti i paesi, ha sottolineato Alain Berset. Ma ci dice di più Paola Latorre.
Nella corsa al vaccino in questo momento sembra in testa l'azienda statunitense Moderna, sostenuta dal governo americano con 500 milioni di dollari nell'ambito della strategia Warp Speed lanciata da Donald Trump. L'obiettivo è trovare un vaccino e metterlo a disposizione degli americani entro la fine dell'anno. Precedenza agli Stati Uniti, quindi. Se il vaccino si mostrerà efficace, la trafila per le autorizzazioni negli Stati Uniti durerà meno, ha affermato il CEO di Moderna, Stéphane Bancel, che già sin da ora ha assicurato che l'azienda potrà rifornire il mercato americano. Per quel che riguarda l'Europa, Bancel ha invitato gli stati a procedere con le riservazioni. Una procedura che preoccupa Marina Carobbio, consigliera agli stati socialista.
Mi preoccupa molto perché vuol dire che chi ha più mezzi finanziari a disposizione, i paesi più ricchi potranno avere il vaccino e poi ci sarà una corsa ad avere questo vaccino, questa sostanza, perché di fatto si tratta di una lotta globale, si parla di pandemia e queste iniziative non possono essere di singoli stati.
La Svizzera è coinvolta molto da vicino nella vicenda, dato che la multinazionale elvetica Lonza produrrà il principio attivo per Moderna. Sulla questione dell'accesso al vaccino, il CEO di Lonza ha già precisato che l'azienda non ha voce in capitolo. Non conosco i loro affari interni, non so quali sono i legami di Lonza, ha sottolineato la consigliera agli stati PLR, Joanna Gapani. Credo che la ricerca di un vaccino vada oltre tutto ciò. Molti paesi hanno partecipato finanziariamente allo sviluppo di questo vaccino e penso che tutti questi paesi debbano beneficiarne. Quando sarà trovato, deve essere un bene a disposizione di tutto il mondo, indipendentemente dai mezzi di ciascun paese. Anche il Consiglio federale si sta muovendo. Noi siamo in contatto con Lonza da un po' di tempo, ha spiegato il consigliere federale Alain Berset. Non è l'unica azienda con cui stiamo valutando cosa fare. Posso dire che faremo il massimo per garantire un buon accesso ai prodotti, ma non può essere solo una questione di soldi, chi produce e chi no. È una questione di salute pubblica che deve essere regolata multilateralmente. Il governo ha comunicato che intende accelerare la ricerca e lo sviluppo del vaccino. I costi per le dosi e per le misure atte a garantirne la disponibilità sono stimati a 300 milioni di franchi.
E a testimonianza di quanto si faccia decisa la concorrenza per un nuovo vaccino, oggi il gruppo farmaceutico britannico AstraZeneca ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento di $1 miliardo dalle autorità americane. Se il vaccino in preparazione con l'Università di Oxford dovesse funzionare, AstraZeneca sarà pronta a produrre 1 miliardo di dosi a partire da settembre. Le ormai tradizionali code chilometriche al portale nord del Gottardo, sinonimo di ore di attesa, quest'anno si sono viste poco. Gli automobilisti si sono dovuti comunque armare di pazienza per affrontare il traffico e molti si sono infatti mossi verso altre destinazioni della Svizzera. Sentiamo Manuele Ferrari.
La regione dell'Oberland bernese, il Vallese o ancora la Svizzera centrale sono queste le destinazioni principali ad essere state prese d'assalto dagli utenti della strada. Code si sono formate ad esempio sul passo del Brünig tra i cantoni Berna e Obwaldo e nella regione del Lago dei Quattro Cantoni, ad esempio tra Goldau, Canton Svitto e Sisi con Canton Uri, gli automobilisti si sono dovuti confrontare con attese di anche 45 minuti prima di poter proseguire la loro corsa. Ma la giornata è stata intensa anche per la polizia cantonale. Cantonale Glaronese, come spiega il portavoce Rolf Kupser.
Das Verkehrsaufkommen ist sehr groß.
Il traffico sul passo del Klausen in direzione Canton Uri è stato molto intenso. Inoltre, verso mezzogiorno abbiamo dovuto bloccare la strada che conduce al lago di Klönta, l'amata destinazione nella nostra regione, poiché vi erano troppe persone e troppi veicoli in circolazione. Molte in ogni caso non ne sono state inflitte. A stupire è stato però un altro fatto. Raramente, conclude Rolf Kupser, ho visto così tante motociclette come quest'anno. Tranquilla per contro la situazione registrata nei Grigioni, come conferma il portavoce della polizia cantonale eretica Moritz Caderas. Abbiamo avuto più traffico rispetto ad un normale fine settimana, ma sulla rete stradale grigionese non ci sono state colonne. Situazione tranquilla anche al Gottardo e ai valichi doganali. Che conclusione trarre? Abbiamo chiesto al portavoce dell'Ufficio federale delle strade, Gabriele Crivelli.
Non abbiamo ancora dati empirici, però il traffico è possibile che sia stato minore rispetto a una situazione di normalità. Una possibile interpretazione è che molte persone abbiano comunque deciso di recarsi nelle vicinanze della loro abitazione, senza però fare viaggi di più giorni.
Il portavoce dell'Ufficio federale delle strade, Gabriele Crivelli.
Le dogane, lo sappiamo, sono ancora chiuse, almeno per motivi turistici, ma l'Italia, ribadito oggi, riaprirà le proprie frontiere il prossimo 3 giugno. Prima, dunque, della data del 15 giugno, scelta da Svizzera, Germania, Francia e Austria per la riapertura delle proprie di frontiere. La decisione del governo Conte suscita imbarazzo, visto che la situazione epidemiologica non è ancora rassicurante in Italia. L'Austria, dunque, pure sua vicina, ha risposto in modo duro e deciso. Sentiamo Piero Grabeck.
In nessun caso apriremo i nostri confini a paesi che non hanno ancora la situazione dei contagi da coronavirus sotto controllo. Parola di Sebastian Kurz, il cancelliere austriaco, che si è espresso così oggi su Twitter. Ieri aveva già messo in chiaro il concetto in un'intervista alla Tiroler Zeitung. Sarebbe irresponsabile aprire le frontiere di fronte al numero ancora elevato di contagi che si registrano in Italia. Se e quando sarà possibile un'apertura quest'estate dipenderà soltanto dagli sviluppi in Italia. L'Austria dunque non tergiversa, per il momento non apre, punto. Osserva, senza cedere alla tentazione di tornare sulle spiagge italiane o nelle città d'arte dei vicini. Anzi, Vienna cerca di giocare d'anticipo e oggi ha presentato un ambizioso progetto per rilanciare il proprio di turismo, nonostante il coronavirus.
Wir werden sehr viel investieren als Republik Österreich.
Investiremo molto per riuscire a fare molti test ai lavoratori del settore per evitare che vi siano dei contagi e che il virus torni a diffondersi nuovamente. Così il cancelliere Kurz, parole che inevitabilmente però ricordano la drammatica vicenda di Ischgl in Tirolo, dove alla fine della stagione invernale emerse un focolaio che non venne subito circoscritto. Da lì il Covid-19 venne esportato dai turisti sciatori verso la propria patria, Norvegia, Islanda, Germania, che ne individuarono poi il percorso. Ora l'Austria vuole essere da esempio. Lo Stato pagherà i test agli operatori del settore turistico. Ne saranno effettuati 65.000 a settimana e poi finanzierà una campagna pubblicitaria da 40 milioni di euro per dire che ora sarà la meta più sicura per le vacanze.
Aumenta ancora il numero di persone rimaste senza impiego negli Stati Uniti. Nell'ultima settimana sono state presentate quasi 2,5 milioni di nuove richieste per la disoccupazione. In totale, in 9 settimane, oltre 38 milioni di americani hanno perso il lavoro a causa del lockdown provocato dal coronavirus. Secondo gli esperti, malgrado le parziali riaperture, i tempi di recupero dell'economia saranno molto lunghi. Direzione Cuba ora, paese che sembra aver contenuto molto meglio di altri, almeno nel continente americano, l'epidemia. Un ruolo fondamentale nell'apparato di prevenzione e diagnosi precoce è stato affidato agli studenti di medicina, divenuti pesquisantes, come sentiamo nel servizio di Andrea Ostinelli.
Muy buenos días. Bueno, nosotros comenzamos el parte de hoy lamentando y dándole el pésame a los familiares
Tutti i giorni, alle 9 del mattino, il dottor Francisco Duran fa la sua comparsa sui televisori cubani, camice, mascherina e capelli bianchi. Il direttore del Dipartimento di Epidemiologia del Ministero della Salute presenta le condoglianze ai familiari dei morti di Covid-19 nelle ultime 24 ore, ne ricorda il quadro clinico e poi aggiorna sull'andamento della pandemia. In quasi mezz'ora tutti i numeri sono sviscerati, nuovi contagi, tamponi, tecniche di diagnosi, stato di salute del personale impegnato in prima linea, tanto a Cuba quanto nelle 15 missioni all'estero. Secondo i dati ufficiali, a Cuba i contagi non hanno ancora raggiunto quota 2000, meno di un centinaio finora i morti, cifre assai più basse di quelle che conosciamo in Svizzera, che indicano un'epidemia contenuta su di un'isola economicamente povera con 11 milioni 200 mila abitanti. A titolo di paragone, nella vicina Repubblica Dominicana, un po' meno popolosa, infettati e morti sono 5 volte tanto.
Sono
mobilitate tutte le facoltà di medicina dal primo al sesto anno, compresi gli studenti dei corsi tecnici e quelli di odontoiatria. A spiegarci un po' la ricetta cubana per il contrasto al coronavirus è Ariel Alejandro, 24 anni, studente di medicina a Santa Clara, città centrale di 250.000 abitanti.
Siamo reclutati mediante la propria scuola.
Sono stato reclutato dalla facoltà, racconta Ariel. Il mio lavoro consiste nel recarmi in tutte le case di una data area, fare visite, rilevare le persone con sintomi respiratori, tenere un registro dei minori di 18 anni e dei maggiori di 60. A fine giornata torno all'ambulatorio di quartiere e trasferisco le informazioni alle autorità competenti. Fin dall'inizio della pandemia, Cuba ha adottato una strategia di contenimento e prevenzione porta a porta del Covid-19 che ha puntato sulla diagnosi precoce, il 48% degli infetti era sintomatico, e sull'isolamento dei casi sospetti e di tutto il loro entourage in strutture apposite. La presenza assidua capillare dei giovani pesquisantes, vere e proprie sentinelle sanitarie, ormai è entrata a far parte del quotidiano dei cubani. L'atteggiamento delle persone è cambiato. Con l'avanzare dell'epidemia è cresciuto il riconoscimento. Molti ci sono grati, ci dice Ariel. Consapevole che grazie anche al servizio degli studenti di medicina, finora i loro connazionali sono stati ampiamente risparmiati dal Covid-19.
Fin qui dunque abbiamo visto la mobilitazione di Cuba nei confronti del coronavirus, ma le brigate mediche cubane hanno una lunga tradizione di interventi all'estero e molti di noi, Andrea Ostinelli, se ne sono resi conto quando i medici cubani sono arrivati in Italia a marzo.
Sì, in effetti quando la situazione si stava aggravando in Lombardia, una delegazione di oltre una cinquantina di medici cubani è sbarcata per dare manforte nel contrasto al coronavirus. In aprile poi c'è stata una seconda delegazione che è stata inviata in Piemonte con 20 medici e 18 infermieri. Detto questo, le brigate cubane operano dagli anni 60 e in varie parti del mondo. Sono state molto presenti in Africa, per esempio, nei paesi colpiti da Ebola. Fino all'anno scorso si contavano 28.000 fra medici, infermieri e tecnici di Cuba in una cinquantina di paesi, sia in missioni di emergenza sia proprio inseriti nei sistemi sanitari, dal Portogallo al Sudafrica, dal Qatar al Venezuela, per fare alcuni esempi.
E con la pandemia di coronavirus che cosa è successo?
Beh, è successo che altri 2.000 sanitari cubani sono stati inviati in una ventina di paesi. Abbiamo ricordato l'Italia, ma sono arrivati anche ad Andorra, a Capoverde, sono stati destinati in Togo, in Messico. Inviato all'estero, il personale sanitario di Cuba rappresenta per l'isola un motivo di prestigio, una leva di politica estera. Fidel Castro lo chiamava l'esercito dei camici bianchi, ma soprattutto una risorsa economica di primissimo piano per il paese. Nel 2017 l'apporto delle brigate mediche, per cui Cuba viene remunerata, si aggirava sugli 8 miliardi di dollari, un introito più che doppio per fare un paragone rispetto al turismo, e tutto è versato in valuta pregiata.
Ciclicamente riemerge anche il lato oscuro di questo fenomeno, delle accuse a Cuba, ma accuse di che tipo?
Ciclicamente Cuba viene accusata di sfruttare i propri medici in missione, e questo per esempio è l'argomento con cui il presidente Bolsonaro ha interrotto un progetto di collaborazione che vedeva impegnati in Brasile 8.000 operatori sanitari arrivati da Cuba sotto la presidenza di Dilma Rousseff. Data però la disastrosa evoluzione del Covid-19, bisogna dire, proprio l'altro giorno il Parlamento di Brasile ha votato una legge apposita per rimettere in attività gli oltre 150 sanitari cubani che nel frattempo sono rimasti in Brasile.
E con Andrea Ostinelli abbiamo fatto un po' luce sul ruolo di Cuba in questa crisi. Molti avvenimenti culturali hanno dovuto reinventarsi in questo periodo in cui non ci si può riunire, quindi nemmeno discutere e dibattere di persona. Così hanno fatto le giornate letterarie di Soletta, che iniziano domani. Il servizio di Iari Bernasconi.
Le giornate letterarie di Soletta sono il più importante festival dedicato alla letteratura svizzera in tutte le sue forme e naturalmente in tutte le sue lingue. Così, se quest'anno il nuovo coronavirus ha impedito il normale svolgimento della manifestazione, gli organizzatori si sono rimboccati le maniche per proporne una versione elettronica sull'inedita piattaforma www.letteratura-online.ch, dove il pubblico può già scoprire molti materiali multimediali dedicati ai libri e agli autori di questa edizione. Al ricco insieme di contenuti si aggiungeranno a partire da domani delle iniziative in tempo reale via streaming che i curiosi potranno seguire in diretta sulla piattaforma. Cambia insomma gioco forza il formato, ma non lo spirito di una manifestazione che per l'ultima volta è diretta da Raina Gerig e che si aprirà ufficialmente domani mattina alle 10 con la conversazione fra la scrittrice Simone Lappert e la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga. 39 in tutto gli autori e i traduttori invitati, dagli immancabili Lucas Berfus, Susanna Gasse, Franz Holler e Peter Bichsel, agli ospiti internazionali, tra cui va segnalata la presenza della turca Asli Erdogan, del tedesco Christopher Klöble e della francese Sophie d'Ivry. Folto infine, come ogni anno, anche il gruppo di scrittori di lingua italiana, Carlotta Bernardoni Iaquinta, responsabile del programma in italiano.
Gli ospiti italofoni di questa edizione sono Pier Lepori, Doris Femminis, Matteo Ferretti, Tommaso Soldini con L'Inguaribile, questo romanzo uscito da poco, originale direi, che parla di vita, di amore, ma soprattutto di intreccio fra diverse realtà, e poi Silvia Ricci-Lempen, che è un po' a cavallo fra lo spazio italofono e quello francofono, perché è presente con le sue due versioni del romanzo I sogni di Anna, Le rêve d'Anna, Sandro Veronesi dall'Italia e fra i traduttori Luciana Cisbani.
E questa era la voce di Carlotta Bernardoni Iaquinta, responsabile del programma italiano delle giornate letterarie di Soletta. Noi segnaliamo che i colleghi Iari Bernasconi e Massimo Zenari seguiranno il festival per la RSI, in particolare con la trasmissione Alice in diretta sabato a partire dalle 14.30 su Rete 2. Questa era la nostra ultima segnalazione, il nostro ultimo servizio. Buona serata.